E per discutere di questo anniversario del centenario della fine della prima guerra mondiale, che è stato festeggiato appunto recentemente lo scorso 4 novembre, un po' in tutta Italia, ma in particolar modo qui a Roma con una celebrazione che si è tenuta in Piazza Venezia, per parlare un po' e dare anche un contesto a questa cerimonia, soprattutto magari per gli ascoltatori un po' più giovani che ci stanno sentendo, ho ritenuto insomma opportuno contattare proprio un professore, uno storico, ovvero Agostino Giovagnoli, professore dell'Università Cattolica. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, professore, insomma, tutti quanti hanno visto le cerimonie, sono stati scritti fiumi di inchiostro, se ancora si usa, insomma, o sono state digitate tante battute sulle tastiere virtuali, ma insomma, cerchiamo di dare un po' un contesto per questo centenario, al di là della retorica, anche un po' che ha accompagnato l'evento stesso, e dargli un po' un inquadramento storico. 100 anni fa, 103 a sto punto. La nostra nazione appunto scendeva in guerra, e una guerra di posizione che si è combattuta più che altro tra il fronte Veneto, Friulano, insomma, che è costata centinaia di migliaia di vittime. Per dare appunto questo inquadramento, cominciamo proprio dalle basi. L'Italia, anche in quell'occasione, forse fu una delle prime, insomma, si divise in due, poi non so quanto in percentuale, però c'era una parte di opposizione che non voleva scendere in guerra e una parte invece interventista. Quali furono i motivi che spinsero l'allora governo a decidere per il sì all'intervento?
I motivi, diciamo che furono tanti, perché le cause di questa guerra si sono preparate lungamente negli anni, direi addirittura nei decenni precedenti, però in ultimo è stata la pressione di una minoranza, appunto della minoranza interventista, guidata da figure come quella di D'Annunzio, che premevano appunto per questo ingresso in guerra. Si trattava di una minoranza ma molto agguerrita, che è riuscita a prevalere anche sul Parlamento in pratica, perché con le manifestazioni di piazza e con dibattiti e tante forme di pressione è riuscita in qualche modo a spingere il governo di allora con Sonnino ad andare alla guerra. Una guerra che poi si è rivelata disastrosa, appunto perché ha comportato 600.000 morti e poi ha profondamente destabilizzato il paese, aprendo la strada al fascismo. L'Italia non è ovviamente l'unico paese che ha fatto l'errore di entrare in guerra, perché questa guerra è stato un errore per tutti, in un certo senso. I vincitori non è che ne sono usciti molto meglio dei vinti, e soprattutto è iniziata una crisi dell'Europa, da cui poi l'Europa in un certo senso non si è più ripresa. Quindi questo centenario è un centenario che è utile se ci fa riflettere, ecco, su quella guerra che, secondo uno storico, è stata voluta da sonnambuli, e cioè da uomini politici, opinion makers e così via, tutti ciechi di fronte alle conseguenze, certo imprevedibili, dettagli, ma insomma era possibile fin da allora comprendere l'inutilità di questa guerra.
Professore, lei giustamente parla di conseguenze, ma dal punto di vista pratico, che cosa ci ha guadagnato l'Italia?
Ne ha guadagnato Trento e Trieste, cioè il completamento dell'unità nazionale. Questi sono obiettivi, diciamo così, comprensibili, perché risalivano al progetto risorgimentale, appunto, di un'unificazione politica della penisola, definita precedentemente una pura espressione geografica, che però gli italiani con il risorgimento hanno voluto trasformare in una unità politica, e questo certamente è stato un passo molto positivo, insomma, di cui ancora godiamo ampiamente dei benefici. E quindi il completamento di questa unità prevedeva naturalmente anche l'unificazione con Trento e Trieste. Il punto è che c'erano altre strade per ottenere questo obiettivo, e cioè il fatto che si poteva, con la diplomazia, magari negoziando la neutralità italiana, come suggeriva Giolitti, come suggerivano altri uomini politici dell'epoca, ottenere dalle potenze, dall'Austria in modo particolare, appunto, in cambio della neutralità, la concessione di questi territori, la fine della sovranità austriaca su Trento e su Trieste. ma questa strada fu abbandonata perché prevalse invece una specie di mistica bellica, insomma, come se la guerra fosse in grado di rigenerare l'intera società e che quindi da questa sarebbero avuti chissà quali benefici. Ovviamente i risultati sono stati molto diversi e quindi qui tutta una frustrazione italiana che si è poi trasmessa anche nelle trattative di pace, perché l'Italia ha chiesto a quel punto di avere anche Fiume, che non era stata contattata prima, insomma, tra gli obiettivi della guerra. Fiume, che anch'essa in qualche modo era una richiesta anche legittima, diciamo, però comunque non era stata prevista, e questo fece poi parlare di vittoria mutilata, ma in realtà anche questo è un mito, insomma, che ha fatto parte poi degli anni del dopoguerra.
Della retorica un po' successiva. Professore, ma l'Italia si trovava unita da poco più di un cinquantennio. Quanto ha pesato nella, diciamo, decisione nelle alte sfere, in chi stava, diciamo, in posizione apicale, il pensare che quella poteva essere una prima grande prova di, diciamo, unità e forza, una sorta di, mi consenta l'espressione, entrata, una sorta di presentazione in società della nuova nazione italiana al cospetto di altre grandi potenze europee?
Questo è giusto, questo ci fu certamente questa spinta, come dire, ad acquisire lo status di grande potenza. Sulla base di un ragionamento che oggi ci suona anche aberrante, ma che allora era assolutamente normale, cioè che bisognava avere un bel po' di morti per la causa nazionale, per acquisire appunto quella nobiltà che l'Italia non sembrava aver avuto nel momento risorgimentale, che è stato anche un momento eroico per certi aspetti, pensiamo all'impresa dei mille e via dicendo, ma insomma complessivamente è stato soprattutto un grande capolavoro politico, quello appunto dell'unificazione del 1861. Quindi mancava all'Italia l'aura di una grande potenza capace sul terreno di dimostrare la sua forza militare, il suo coraggio, il suo spirito di sacrificio, eccetera, eccetera. Peccato che tutto questo poi è stato chiesto a milioni di contadini, perché poi l'Italia era un paese di contadini all'epoca, soprattutto, naturalmente c'era anche una realtà industrializzata, operaia, ma insomma milioni di contadini che erano del tutto ignari di tutto ciò, del tutto disinteressati, analfabeti, insomma, quindi erano estranei a questa retorica, ma appunto le classi dirigenti li spesero, insomma, per questo sogno di gloria, che rispondeva anche poi a un clima che si respira in Europa, che era il clima dei nazionalismi, insomma, che era un'ideologia ormai molto affermata.
Professore, per quanto riguarda la conduzione della guerra, diciamo che per anni, prima della sostituzione, poi malincuore diciamo, dei vertici tra Cadorna e Diaz, parlo a malincuore perché, insomma, così facendo dovettero ufficializzare una sconfitta, insomma, nella conduzione della guerra, nella linea di conduzione bellica tenuta fino a quel momento. Comunque, basandoci su questa prima parte, Cadorna si apponì, in un certo senso, con delle stesse inefficaci strategie che già sperimentate in realtà su altri fronti, con carneficine che, insomma, sono costate la vita a centinaia di migliaia di soldati, poi in realtà senza grande risultato pratico, e poi infatti è stato rimosso. Allora le chiedo, come mai Cadorna si incaponì nella conduzione di questa guerra in un modo assolutamente inefficace, a costi umani altissimi, che poi tra l'altro anche dal punto di vista morale non facevano nient'altro che fiaccare fino alla depressione il morale dell'esercito?
Ma io credo che Cadorna sia stato espressione di una classe dirigente politica e militare che ha gestito, diciamo, questa guerra con uno spirito anche di classe per certi aspetti, cioè un forte senso di disprezzo verso queste truppe, queste strati popolari che poi costituivano la sostanza dell'esercito. Indubbiamente si trattava di persone appunto strappate alla terra, a un mondo contadino con un orizzonte estremamente limitato, quindi in qualche modo inadatte a combattere, non sufficientemente preparate, non assolutamente motivate. e quindi certamente la loro, come dire, capacità e la loro volontà di combattere non era presumibilmente molto elevata e molto intensa, ma certamente appunto gli alti comandi hanno fatto di tutto per deprimere ulteriormente lo spirito di una guerra tra l'altro difficilissima, perché evidentemente era una guerra che è combattuta nelle trincee non permetteva in realtà grandi iniziative militari se non a costi altissimi, appunto proprio per le caratteristiche stesse di questa guerra. Tra l'altro le truppe italiane erano male equipaggiate, i soldati erano nutriti poco, i vestiti che indossavano erano spesso del tutto inadatti al clima freddo di montagna in cui molti di loro si sono trovati a combattere. E dunque c'era tutta una serie di difficoltà oggettive che sono state ignorate completamente dagli alti comandi, che forse anche un po' nella logica che accennavamo, e cioè che in fondo quello che conta non è tanto, come dire, strappare la vittoria al nemico, ma avere il sacrificio di coloro che combattono, che muoiono per la patria, e questo rappresenta già di per sé in qualche modo un risultato, anche se questo può sembrare, ed è per certi aspetti, assurdo. Ma questo rendeva poi anche militarmente sbagliata la guerra, perché nella misura in cui gli ufficiali condividevano questo atteggiamento è chiaro che pretendevano l'impossibile o l'inutile, appunto, del sacrificio, senza rispondersi a degli obiettivi, e tanto che poi si arriva alla fine proprio a una specie di dei conti, insomma, quando dopo Caporetto si applica il sistema della decimazione, della fucilazione di coloro che fuggono, laddove la fuga era non solo umanamente comprensibile, ma anche logica di fronte a una estrema superiorità numerica degli austriaci, che beneficiavano del tiro della Russia dalla guerra nel 17, laddove appunto lo scoppio della rivoluzione aveva spinto la Russia a ritirarsi dalla guerra, e quindi le truppe militari e le truppe austriache si ritirarono dal fronte russo e si riversero sull'italiano, provocando appunto la fatta di Caporetto, rispetto alla quale come dire, la fuga dei soldati era assolutamente comprensibile, direi persino logica, ma non potendosi accettare la realtà dei fatti, si voleva che se si trovasse appunto il capro espiatorio con questo atteggiamento crudele in definitiva, cioè sottoporre alla paura del nemico, pure ancora più grande, la paura delle proprie truppe, dei propri ufficiali che usano la forza appunto
Assolutamente.
contro le
Assolutamente,
proprie
ma
truppe.
infatti adesso ci arriviamo. Una battuta solo per quanto riguarda due episodi significativi. In realtà la Prima Guerra Mondiale ha dei nomi che ci ritornano in mente. Poi qui a Roma, chi frequenta il quartiere Prati, insomma, attorno a Piazza Mazzini, conosce molte di queste vie. Sono dedicate appunto a episodi della Prima Guerra Mondiale. La prima fra tutte che mi viene in mente è il Monte Grappa. Ma comunque, soffermiamoci sulla più grande episodio di sconfitta e invece quello di vittoria, uno con Cadorna, l'altro c'era il maresciallo Diaz, ma in realtà sono state davvero, mi riferisco a Caporetto da una parte e Vittorio Veneto invece dall'altra, una così enorme e cocente sconfitta anche dal punto di vista tattico, bellico, e dall'altra invece parte una così folgorante vittoria, chiamiamola così.
Ma certamente quella di Vittorio Veneto è stata una vittoria di truppe che erano certamente rinfrancate da un cambiamento totale della direzione. Appunto, il passaggio da Cadorna a Diaz rappresentò proprio un mutamento radicale nella gestione della guerra e nei rapporti umani, poi da ufficiali e soldati. Quindi certamente questa vittoria ha rappresentato, diciamo, il segno di un'inversione di tendenza molto netto. Chiaramente la sconfitta degli imperi centrali è stata legata poi sostanzialmente ad altro, nel senso che è stato poi in definitiva l'ingresso degli Stati Uniti nella guerra, cioè l'ingresso di una grande potenza industriale anzitutto, perché poi la guerra mondiale è stata una guerra, la prima guerra che si è combattuta grazie al sostegno della forza industriale dei vari paesi, quella che è prevalsa e poi è stata quella americana, perché era quella che era in grado di produrre munizioni mezzi di trasporto, bombe, eccetera, che potevano essere prodotte solo su grande scala appunto da chi era in grado di farlo. Quindi diciamo che i fattori che hanno poi portato alla sconfitta degli imperi centrali sono fattori che sono legati, ecco, ad altre cause che non riguardano strettamente l'Italia e l'impegno dei soldati italiani.
Professore, lei giustamente parla di alcuni episodi sgraditi, e questa è tra l'altro una dei punti focali di questa nostra chiacchierata, che vorrei proprio sviscerare con lei. Ci sono degli episodi sgraditi che, diciamo, sembravano nella storiografia ufficiale a un certo punto, soprattutto dopo gli anni 60-70, essere diciamo venire alla luce in un certo senso, e invece ho visto che in questi ultimi anni è tornata una certa, sono cambiate tante cose anche dal punto di vista politico, per carità, una certa retorica, quella che mi riferivo all'inizio della nostra chiacchierata, tende un po' a ricoprire, ho visto anche delle fiction hanno fatto, insomma, in occasione appunto di questo centenario, e molte cose sono state omesse. Io invece con lei proprio di quelle voglio parlare, ovvero il numero dei renitenti, l'incidenza della renitenza alla leva, e quindi questo va a smantellare la vulgata, diciamo, lo storytelling che quando l'Italia è entrata in guerra, non so, facevano la cazzotti davanti alle caserme per arruolarsi volontari, il fatto delle decimazioni con i carabinieri che insomma, se indietreggiavi o cercavi di scappare, fisicamente ti sparavano, o le rivolte di alcune truppe che si sono rivoltate contro i propri superiori, il fatto che in Italia, e non solo, però stiamo parlando dell'Italia in questo caso, ci siano stati, diciamo, delle manifestazioni pacifiste anche molto, molto nutrite, insomma, il fatto che ci siano state anche delle fraternizzazioni col nemico, cioè tutti degli episodi di cui ho sentito poco parlare in questi giorni, invece io, con lei proprio di quello vorrei parlare sinceramente.
No, sì, è giustissimo, cioè tutti questi episodi sono molto veri, ci sono stati, ed è stato sicuramente meritorio portarli alla luce nei decenni passati, insomma, perché in effetti questa guerra non è stata sentita dagli italiani, per usare un'espressione un po' trita, ed è del tutto comprensibile che fosse così, cioè l'Italia non è un paese unificato, l'Italia è stata opera di una minoranza, quella risorgimentale, che ha indubbiamente avuto grandi meriti, ma insomma era ed è rimasta una minoranza in un paese molto complicato, un paese segnato da grandi distanze fra città e campagna, tra nord e sud, e quindi alla vigilia della guerra era ancora un paese, come dire, c'era l'Italia, ma gli italiani, per usare un'espressione un po' corrente, non c'erano ancora. E a questo punto è stata in qualche modo la guerra, paradossalmente, la grande esperienza di massa che ha diciamo creato gli italiani, se così posso dire, insomma, nel senso che ha unificato nord e sud, unificato appunto esperienze dei contadini delle Puglie con quelli della pianura padana, ha creato un'esperienza comune e condivisa. Da questo punto di vista, come dire, è stato un grande laboratorio sociale, questo è certamente una cosa interessante, ma tutto questo ha poco a che fare, diciamo, con la guerra in senso stretto, e all'interno della guerra è chiaro che prevalevano invece i sentimenti di ogni giorno, e quindi diciamo la rivolta contro l'ufficiale che dà l'ordine suicida, restandosene poi dentro la trincea, mandando le truppe a farsi ammazzare poi sostanzialmente, o anche gli episodi, li ricordava Emilio Russo nei suoi libri autobiografici, di fraternizzazione col nemico, specialmente in occasione, diciamo, di momenti, che so, la festa di Natale, cioè quei momenti in cui le truppe dell'una e dell'altra fronte avrebbero preferito essere di gran lunga altrove, ricordando la famiglia e ricordando, ecco, la normalità della vita quotidiana. E tutto questo faceva vivere la guerra come un terribile peso subito, e quindi una profonda estraneità che è documentata da tante testimonianze anche se la censura naturalmente cercava di impedire che lo stato d'animo vero dei soldati venisse comunicato alle famiglie, che quindi fosse conosciuto dal paese, perché è chiaro che c'è stata tutta un'opera di propaganda molto massiccia. Certo, come dice lei, stupisce che a distanza di anni si torni invece a una retorica che occulta tutto questo. Questa è una grave deformazione, perché la verità invece che è venuta fuori, io credo, ha fatto bene alla coscienza collettiva, insomma, prendere atto di quello che questa guerra è stata, dei suoi prezzi. Naturalmente la storia non si cambia, ma come dire, si può vivere il passato come una lezione utile anche per il futuro, invece si può nascondere ciò che veramente è stato, e allora diventa pericoloso, perché è chiaro che poi si può innescare una logica che in qualche modo richiama quella terribile, quella nazionalista che ha prodotto la tragedia della prima guerra.
Lei, professore, prima ha detto una cosa molto interessante, che la prima guerra, l'entrata, lei parlava degli Stati Uniti, l'entrata in guerra degli Stati Uniti è stata l'ingresso di una grande potenza industriale. In generale, la prima guerra mondiale per gli europei, per il mondo, guardi, volevo dire il mondo occidentale, ma non sarebbe corretto nemmeno. In generale, per il mondo è stato l'ingresso all'epoca moderna, perché lei prima citava appunto l'importanza dell'industria. Io penso al battesimo dell'aria, il fatto che entra in campo la grande industria aeronautica, nasce il concetto di guerra nei cieli. Penso alla medicina, il fatto dei fatti, pur partendo da un fatto macabro come il dover ricucire e riprendere i pezzi, purtroppo, dei soldati che nelle trincee avevano delle ferite spaventose, però in un certo senso facevano pratica in una massa, cioè avevano milioni e milioni di soldati su cui fare pratica i chirurghi da campo. Penso alla psichiatria, al fatto che migliaia e migliaia di soldati, una volta che la guerra era finita, tornano a casa ma si portano la guerra dentro. Su YouTube, lo dico per i nostri ascoltatori, ci sono dei filmati, basta digitare Shell Shock, che è un tipo di shock dove dei soldati assolutamente all'apparenza normali, gli viene mostrato dai medici, psichiatri, semplicemente qualcosa che possa rimandare alla guerra, come un proiettile oppure una mostrina con i gradi da ufficiale, eccetera, e questi poverini cadono a terra in preda a delle convulsioni come se avessero visto un mostro, e là si cominciano a studiare anche alcune meccanismi della mente umana che prima erano diciamo sconosciuti o poco studiati. In generale, la prima guerra mondiale ha rappresentato un ingresso un po' del nostro mondo, della nostra società nell'epoca moderna.
Sì, certamente la prima guerra mondiale è stata la prima guerra totale, oltre che mondiale, totale nel senso che ha coinvolto tutti, perché la distinzione fra il militare e il civile in un certo senso viene a cadere. La guerra è talmente impegnativa, la prima guerra mondiale, che richiede il lavoro di tutti. Se gli operai sono al fronte, le donne devono entrare in fabbrica, oppure devono produrre vestiti e altro, appunto, per chi sta al fronte. La propaganda coinvolge tutti, quindi è una guerra, e i bombardamenti aerei colpiscono anche, sia pure limitatamente rispetto alla seconda guerra mondiale, però anche le città, diciamo. Quindi, come dire, il fronte interno cosiddetto fa tutt'uno con il fronte militare, ed è una guerra in cui tutti sono coinvolti in un modo o nell'altro, e però profondo, ecco, che ha riguardato l'intera popolazione europea. E questo è stato un salto di qualità, perché rispetto alla guerra tradizionale, che in realtà è una guerra limitata, perché è una guerra di eserciti, in passato addirittura prima della Rivoluzione francese era una guerra di eserciti pagati, non senza la coscrizione obbligatoria, e così via. Insomma, la prima guerra mondiale però rappresenta un salto di qualità enorme in questo coinvolgimento totale, e che naturalmente è anche un coinvolgimento economico e sociale. Quindi la prima guerra mondiale ha trasformato le società europee. Si parla della prima guerra mondiale come dell'inizio, o comunque dell'affermazione della società di massa, che si era venuta in qualche modo già delineando nei decenni precedenti, ma dopo la prima guerra mondiale sono le masse dei protagonisti della storia, tant'è vero che fenomeni politici del dopoguerra, dal comunismo, al fascismo, al nazismo, si spiegano soltanto anche in relazione a questa guerra e alle sue conseguenze, ecco, diciamo, una guerra totale che ha aperto anche in qualche modo la strada a sistemi politici totalitari, c'è un nesso, ecco, fra queste, insomma, perché questa guerra appunto ha rappresentato qualche cosa di appunto senza precedenti e a sua volta invece matrice di grandi novità, e questo l'ha resa anche una guerra ingestibile, nel senso che poi alla fine neanche i vincitori sono poi riusciti più a controllare quello che stava accadendo e le sue conseguenze. Quindi in questo senso si può dire certamente che è una spartiacque che ha aperto una nuova stagione della storia europea, e però anche ovviamente mondiale, nel senso che essendo una prima volta ha avuto poi conseguenze indirette, ma un po' su tutto il mondo.
Proprio a questo proposito, professore, ma quali sono state le conseguenze a livello mondiale della Grande Guerra?
Le conseguenze sono state anzitutto che hanno problematizzato il concetto di guerra. Da questo punto di vista hanno innestato una reazione estremamente positiva, perché in fondo è stata proprio questa guerra che ha fatto nascere le nazioni, cioè la prima idea di una società che raggruppasse tutti gli stati lo meno più possibile, e regole nelle relazioni nazionali è proprio la guerra, cioè di renderla inutile per soluzione delle controversie nazionali, appunto della composizione internazionali, se sostituite le altre, che dicendo importantissima, cioè le nazioni naturalmente ha avuto delle fragilità che l'hanno fatta ad essere superata da una più importante, che è quella dell'ONU, insomma, che è stata fondata poi dopo la seconda guerra mondiale, ma insomma i precedenti sono già qui e sono già nel tentativo, per esempio, del presidente Wilson di usare questi famosi 14 punti che dovrebbero in qualche modo rappresentare una regola, una base di regole internazionali per risolvere tutte le aspirazioni in modo democratico dei vari popoli e così via. Quindi diciamo che questa è una conseguenza, ma direi che una conseguenza è particolarmente importante e particolarmente significativa. Oggi diciamo che c'è un po' una specie di indebolimento di questa tradizione e anche degli organismi preposti, appunto come l'ONU, alla soluzione dei conflitti internazionali, e tuttavia questo è pericoloso, perché è chiaro che potrebbe riaprire la strada a una familiarità con la guerra che sarebbe assolutamente disastrosa, visto che poi, come dire, i mezzi per fare la guerra rispetto alla prima guerra mondiale sono enormemente aumentati e sono diventati sempre più sofisticati. Quindi se la prima guerra mondiale è stato un disastro, possiamo immaginarci che tragedie potrebbero esserci in future guerre. Già ce ne sono nel mondo naturalmente, ma diciamo che coinvolgessero poi un ampio numero di stati. Quindi io credo che la prima conseguenza importante della guerra sia stata questa, l'obiettivo di eliminare la guerra stessa. Poi naturalmente sappiamo che tutto questo incontra resistenze, ostacoli eccetera, ma già il fatto che si sia iniziato un processo in questo senso credo che è il lascito più importante della prima guerra mondiale.
Professore, un'ultima domanda. Proprio nei giorni passati, in occasione di questo centenario della fine della prima guerra mondiale, sfoglio i giornali e vedo alcune dichiarazioni di alcuni politici che lanciano l'idea di far tornare il 4 novembre come festa nazionale e di sostituirla in un certo senso all'altra festa nazionale, ovvero il 25 aprile, poiché divisivo. Lei che ne pensa?
Io sono assolutamente contrario e sono anche spaventato che si possa oggi fare una proposta di questo genere, perché è certamente il rispetto di coloro che hanno dato la vita o si sono lungamente impegnati in questa guerra è una priorità assoluta. Si tratta ovviamente di una festa da mantenere nel ricordo, nelle celebrazioni pubbliche, su questo non c'è dubbio, però volerla sostituire il 25 aprile ha un significato assolutamente provocatorio, vuol dire sostanzialmente sostituire all'antifascismo il nazionalismo, cioè due realtà opposte, perché il nazionalismo è stato l'anima del fascismo, ecco, una delle conseguenze della guerra è stata proprio il fascismo, e la guerra l'ha favorito, l'ha provocato, lo ha alimentato, diciamo, nel senso che ha preparato il terreno all'avvento di questo regime che insomma ha creato una realtà italiana anzitutto molto emarginata sul piano internazionale, malgrado la retorica mussoliniana, e poi l'ha portata di nuovo nella tragedia di una guerra. Quindi io credo che l'antifascismo, al di là della retorica, nella sostanza il valore fondamentale a cui richiamarsi in un paese che vuole restare democratico, che vuole restare nella strada aperta appunto dal sacrificio di quanti hanno combattuto contro il fascismo, il totalitarismo o il nazismo stesso. Quindi invece a contrapporre a tutto questo il richiamo a un nazionalismo che sappiamo ha provocato tanti guai allora, beh, ecco, diciamo, mi fa paura.
E con questa riflessione, insomma, che mi sento di condividere, è arrivato il momento, insomma, di una pausa dopo così tante parole. Noi ringraziamo Agostino Giovagnoli, storico italiano, nonché professore ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Professore, grazie mille per questa intervista.
Grazie a voi.
È arrivato il momento di una pausa musicale, qualche minuto, e poi torniamo in diretta sempre qui all'ottavo giorno.